Ti ringraziamo per l'attesa. Benvenuti alla conferenza di SYZ Asset Management aggiornamento sul fondo Oyster Dynamic Allocation. Durante questa conferenza tutti i partecipanti sono connessi in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione ci sarà una sessione di domande e risposte. Per porre una domanda premere il tasto asterisco ed 1 sulla vostra tastiera telefonica. Ricordo a tutti i partecipanti che la conferenza di oggi, mercoledì 19 settembre, verrà registrata. Chiedo adesso la parola al signore Marco Ossi. Signore Ossi, a lei la parola.
Buon pomeriggio a tutti da Milano. Sono Marco Ossi, rappresento SYZ Asset Management, che è la società che ospita la strategia Oyster Dynamic Allocation attraverso l'ombrella Oyster. Il fondo è in delega di gestione ed è gestito da Albemarle Asset Management da Londra e con noi collegato per discutere della strategia e darci qualche aggiornamento anche sull'ultimo andamento in termini di performance è Claudio De Ranieri, che insieme a Umberto Borghesi è all'interno del team di gestione che appunto porta avanti il processo di investimento di questa strategia. Se Umberto è d'accordo, Claudio è d'accordo, dividerei la presentazione e l'aggiornamento in tre fasi. Una prima fase, un recap di come viene portata avanti la strategia di gestione, una seconda parte qualche informazione sul processo di selezione dei sottostanti e infine la caratteristica che distingue questa strategia, la flessibilità, come viene implementata. Quindi a questo punto lascerei la parola a Claudio e poi lascerei le domande alla fine nel caso ci fossero. Ringrazio chi si è collegato e chi sentirà la conference in registrazione.
Sì, buongiorno a tutti, sono Claudio De Ranieri, sono portfolio manager presso Albemarle Asset Management, che Albemarle Asset Management, come molti di voi sapranno già, gestisce sin dall'avvio del fondo, quindi dall'inizio del 2008, il fondo Oyster Dynamic Allocation. Il dottor Umberto Borghesi rimane sempre il lead portfolio manager del fondo. Io l'ho affiancato su questo fondo a partire dal 2015, anche se la mia esperienza in Albemarle parte dal 2008, quando inizia a lavorare con il dottor Borghesi e col suo team come senior analyst. Quindi di fatto ho seguito l'evoluzione del fondo. Il fondo ha una vita di 10 anni, per 9 anni e 6 mesi, diciamo, quantomeno. Il fondo è partito appunto da gennaio 2008, quindi ha un track record, quest'anno abbiamo compiuto 10 anni, quindi ha un track record decennale. Questi 10 anni sono stati gestiti esattamente sempre dalle stesse persone, quindi non c'è stato mai un cambio di team e il dottor Borghesi è sempre stato, diciamo, il punto di riferimento per quanto riguarda il fondo. Parlando brevemente della strategia, senza tediarvi troppo, volevo fare un due minuti di overview su quella che è la nostra strategia. È un qualcosa che può apparire un po' fumoso, però è il nostro punto di partenza per quanto riguarda poi il processo di investimento più concreto e le nostre scelte di investimento concrete. La nostra strategia, diciamo, macro di ampio respiro si basa essenzialmente su due pilastri, un approccio filosofico alla realtà e l'utilizzare i giusti strumenti di lavoro nel mondo reale. Praticamente l'approccio filosofico non fa altro che tradursi in un principio di realtà, cioè noi siamo consapevoli del fatto che viviamo in un sistema complesso, imprevedibile, le variabili in gioco sono innumerevoli e non possiamo prevedere il futuro neanche con modellini macroeconomici o sistemi fatti da esperti di statistica e econometria eccetera eccetera. Quindi siamo praticamente nudi davanti al futuro. Sulla base di questo principio di realtà noi crediamo che l'approccio migliore sia la semplicità, quindi evitare strutture complesse, il buon senso e l'utilizzo di un approccio empirico razionale basato sull'esperienza passata, che non vuol dire che prendiamo il passato e estrapoliamo il futuro, ma vuol dire che cerchiamo di imparare dalle lezioni che ci si sono poste davanti in passato, fondamentalmente. Il secondo aspetto è quello degli strumenti di lavoro. Per noi sono essenzialmente due. Il primo strumento di lavoro per lavorare nostro è una conoscenza approfondita del mercato e delle società quotate, quindi delle società in cui investiamo. Quindi una parte di studio sia sui mercati finanziari sia per quanto riguarda le singole società quotate. Il secondo strumento di lavoro, che è stato fatto soprattutto dal dottor Borghesi, anche con studi in ambito psicologico e di funzionamento del cervello umano degli ultimi anni, è cercare di comprendere, capire e sfruttare a proprio vantaggio in maniera opportunistica l'elemento psicologico emotivo insito dei mercati. I mercati sono fatti da esseri umani, gli esseri umani si credono razionali ma non lo sono, si fanno prendere da euforia, da panico. Noi cerchiamo di sfruttare queste situazioni a nostro vantaggio e quindi, ne parlerò dopo, spostare l'asset allocation da equity a fixed income a cash a seconda della situazione anche che si presenta sui mercati a livello proprio di mood degli operatori e degli investitori. Per in concreto, quindi, per concludere questa parte, in sostanza il valore aggiunto che crediamo di poter dare ai nostri investitori, ai nostri clienti, è da un lato una profonda conoscenza delle società quotate ed un'analisi molto di dettaglio approfondita di queste società, e dall'altro avere un approccio opportunistico e concreto, nel senso di essere consapevoli delle caratteristiche dell'ambito difficile in cui viviamo e operiamo e cerchiamo di avvantaggiarci di ciò. Andando a parlare di cose più concrete, quindi il processo concreto di investimento, cioè come noi andiamo a investire gli asset del fondo, si può dire a livello generale che è un approccio misto di tipo top down e bottom up. L'asset allocation tra le varie classi di investimento, quindi azioni, obbligazioni e cash, viene fatta prevalentemente a livello top down, quindi analizziamo internamente i trend, le variabili macroeconomiche, la situazione dei mercati finanziari, quindi i rendimenti delle azioni, delle obbligazioni, i livelli di prezzo, le valutazioni dei vari asset, insieme con un'ottica, ci diamo un'ottica di 12-18 mesi, e confrontiamo i rendimenti attesi ottenibili dalle diverse asset class su tale orizzonte temporale. Quindi in questo modo noi se riteniamo che l'obbligazionario abbia rendimenti bassi e poche prospettive di apprezzamento in futuro, allora magari preferiamo investire in azioni oppure mantenere più liquidità rispetto a uno scenario inverso in cui magari le valutazioni sono molto elevate, si è sull'orlo di una recessione e invece nel fixed income ci sono magari rendimenti appealing senza andare a prendere rischi eccessivi, quindi in quel caso magari ci spostiamo dall'azionario verso il fixed income. A livello di selezione dei singoli investimenti invece il processo è essenzialmente di tipo bottom up, quindi guardiamo alle singole storie e ai singoli casi. La nostra strategia di investimento è basata sull'analisi fondamentale, guardiamo i fondamentali delle aziende e il nostro scopo alla fine è trovare investimenti il cui prezzo di borsa odierno è inferiore con un certo margine rispetto al valore intrinseco della società. In teoria possiamo dire ciò, in pratica come tutti sappiamo è impossibile definire un valore unico, intrinseco, oggettivo di un'azione, di un titolo in borsa, perché esistono diversi valori a seconda di chi è il compratore dell'azione, quindi quello che noi ci limitiamo di fatto a cercare di definire è quello che potrebbe essere il valore prezzo che il mercato potrebbe assegnare in un futuro, il più vicino possibile, a questa società fondamentalmente. Quando andiamo ad analizzare le società, l'analisi viene fatta sia sotto un profilo qualitativo che quantitativo. Per noi è molto importante anche il lato qualitativo. Lato qualitativo, noi innanzitutto cerchiamo di approfondire, di capire bene i prodotti e i servizi offerti dalla società, capire il modello di business, lo scenario competitivo, i trend di settore e valutiamo anche quella che è la qualità del management, perché soprattutto quando si deve investire in small mid cap, come potete ben capire, la figura del manager, che spesso nel caso di società familiari anche l'azionista di maggioranza, è fondamentale. Capire se sono persone serie, se sono persone che dedicano tutta la loro vita alla gestione della società oppure hanno anche altri business al di fuori di questa, analizzare il loro track record. Ad esempio ci facciamo sempre la domanda, il management è reliable, quello che ha detto in passato a livello di target finanziari, andamento di mercato, investimenti, dividend policy, eccetera, è stato rispettato nel tempo oppure no? Questa è la domanda che ci facciamo e per noi è importante investire in società dove il management sia, diciamo, tizi questa box della qualità. Lato quantitativo, partiamo ovviamente dall'analisi dei bilanci delle società, quindi leggiamo dalla prima all'ultima pagina i bilanci della società, conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa e un altro aspetto particolare è focalizzarsi tra le altre cose sull'indebitamento delle società e sulle posizioni finanziarie netta, perché secondo noi stiamo maturando nel tempo un convincimento che è sempre più importante investire in società dove i livelli di indebitamento sono contenuti, perché nel caso di shock esterni o anche di problemi endogeni alla società, aziende non indebitate forte finanziariamente hanno maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto ad aziende molto indebitate. Ci sono anche casi recenti su titoli italiani, visto che la platea italiana, ad esempio Astaldi, una società che è a rischio fallimento, non perché il business di per sé vada male, ma perché è troppo indebitata, livelli di debito eccessivo fondamentalmente. Una volta analizzate le società, per andare a determinare quello che può essere considerato un target price nelle società in cui investiamo, quindi il nostro rendimento atteso, utilizziamo un modello valutativo nostro proprietario che è basato su tre differenti scenari. Per semplificare, un caso base, un blue sky scenario best case e un worst case scenario, dove vengono contemplati sia l'outlook macroeconomico che quello settoriale che quello peculiare della società. E a livello di diciamo metodi valutativi utilizziamo in questo modello principalmente quello dei moltiplicatori di mercato, prevalentemente, ma non esclusivamente, però prevalentemente price to earning ratio, free cash flow yield e enterprise value su EBIT, dove l'EBIT andiamo tendenzialmente ad aggiustarlo sulla base, diciamo, della contabilità aziendale, quindi a vedere se gli ammortamenti corrispondono agli investimenti, almeno quelli di manutenzione, eccetera, eccetera, quindi con un occhio di riguardo. Però questi sono i tre moltiplicatori che andiamo più che altro ad utilizzare. E per come operiamo noi negli investimenti, alcuni dei capisaldi nel nostro modo di operare, il nostro credo, sono: uno, scegliere società che hanno maggiori probabilità o le più elevate probabilità di sopravvivere nel tempo, perché se uno non sopravvive non ha la possibilità, diciamo, di prosperare in futuro. Andare ad analizzare bene quali sono le opzionalità positive e negative per i singoli titoli. Ci piace investire nelle società dove le opzionalità positive non sono riflesse nei prezzi di borsa. E un'altra cosa importante è la volatilità. Poi mi ricollegherò dopo magari a investigare i drawdown passati storici, 2011, giugno 2016, quello di quest'anno del titolo. La volatilità per noi è vista dalla dottrina classica come una nemica, per noi da un certo punto di vista è un'amica. Sebbene nel breve termine la volatilità può dare molto fastidio, può portare a delle perdite,
Pronto? Operator?
Sì, sono qui. Signore Di Ranieri è sempre collegato con noi, però non lo sentivo più. Signore Di Ranieri? Pronto? Ah, è caduta adesso la linea. Un attimo solo. Grazie. Potete adesso continuare, signore Di Ranieri, grazie.
Pronto? Scusate per l'inconveniente tecnico. Dunque, parlando invece il fondo Alternative Allocation è un fondo appunto, diciamo, flessibile, dove l'asset allocation è decisa tra equity, obbligazioni e cash. Il fondo ha un orizzonte temporale, come si legge anche dalla presentazione, in medio-lungo termine, almeno 4 anni. E gli investimenti che noi facciamo, li facciamo soprattutto per quanto concerne l'azionario, con un'ottica di 12-18 mesi. Questo è il nostro orizzonte temporale ex ante quando valutiamo se effettuare un investimento o meno. Ciò detto, quindi la flessibilità del fondo e i cambiamenti di asset allocation, diciamo cambiamenti significativi di asset allocation, quindi soprappesare o sottopesare una data asset class, non dipende da view di brevissimo termine, quali possono essere ad esempio problemi politici in un paese piuttosto che particolari articoli di giornali su Financial Times o Bloomberg, negativi o positivi sui mercati finanziari. Non siamo dei trader. Fondamentalmente il nostro shift di asset allocation ha un respiro un po' più ampio, quindi la flessibilità è più sul medio termine ma non nel breve. Quindi nel brevissimo termine è difficile che da un giorno all'altro ci si ritrovi un giorno con il 60% di equity, dopo 2 giorni con il 40% di equity, 2 giorni dopo ancora col 50% di equity. Non è nel nostro stile di gestione, nella nostra strategia, perché crediamo che così si andrebbe a cadere in quello che è un tranello, una trappola, che è quella del farsi distrarre dal rumore senza perdendo il segnale sottostante. Il segnale è una cosa più stabile, più di lungo periodo. Per fare degli esempi concreti, un po' più concreti, in questo momento il fondo è investito a un'allocazione di circa il 50% in equity, che è stata abbastanza stabile tra il 50 e il 60% negli ultimi mesi. Questo è dettato dal fatto che se noi guardiamo cosa rende oggi il cash, cosa rende oggi il fixed income e cosa rende oggi l'equity in termini di rendimento atteso, considerato il livello di tassi di interesse, l'inflazione attuale, i potenziali rischi di inflazione, i potenziali rischi sull'economia, eccetera, eccetera, riteniamo che sia da sovrappesare l'equity e da sottopesare il fixed income, perché sul fixed income non vediamo particolari possibilità di ritorni positivi allettanti, ma soprattutto vediamo grossi rischi di potenziali perdite, sia per quanto riguarda un discorso di rialzo dei tassi di interesse, sia perché, levando poi, facendo magari un discorso a parte sull'Italia, sui BTP, eccetera, vediamo che i corporate spread in giro per l'Europa sono molto molto ridotti, quindi un qualsiasi calo dei mercati obbligazionari potrebbe anche avere un effetto negativo sugli spread e quindi portare a perdite di valore, di prezzo dei titoli fondamentalmente. Quindi rimaniamo più positivi sull'azionario rispetto all'obbligazionario, consapevoli del fatto che ci possono essere delle nubi all'orizzonte. In questo 2018 si è affacciata ad esempio la cosiddetta trade war, quindi dazi, misure protezionistiche, che per il momento, anche parlando con le società in questi giorni, in queste settimane, sono più sui giornali che sul business. Le aziende non stanno vedendo niente
di tutto ciò, se non magari prezzi dell'acciaio più elevati negli Stati Uniti d'America per il discorso dei dazi all'import messi da Trump, ma non stanno vedendo nubi particolari concreti sul day by day business, fondamentalmente. Andando a spiegare un attimo quella che è stata la performance di quest'anno del fondo, il fondo quest'anno ha avuto una performance molto negativa, prendendo gli ultimi dati disponibili a lunedì 17, il fondo da iniziano registra una perdita del 6% contro un benchmark in calo di meno dell'1%, quindi fondamentalmente ci sono stati 500 basis points di sottoperformance. La sottoperformance è stata dovuta essenzialmente unicamente alla parte azionaria. Infatti la parte obbligazionaria del fondo ha registrato da inizio anno una performance frazionalmente positiva, sostanzialmente diciamo quello che si poteva attendere dal mercato obbligazionario. La performance negativa della parte azionaria è stata dovuta a un numero di fattori, a diversi fattori. Il primo fattore è legato innanzitutto al sovrappeso dell'azionario rispetto al benchmark. Come sapete il benchmark, come si dice anche dalla presentazione, ma lo sapete di sicuro, è pesato 50% indice azionario e 50% indice obbligazionario. Noi in questi primi 8 mesi e mezzo dell'anno siamo stati pesati mediamente intorno al 55% come azioni, con i mercati europei che sono calati di un circa 3-4% a inizio anno, e siamo stati di fatto sovraesposti di un 10% rispetto al benchmark fondamentalmente, quindi 5 punti su 50, e quindi questo ha in piccola parte diciamo, contribuito alla maggiore perdita del fondo. Il secondo motivo è stato un sovrappeso dei settori ciclici nel portafoglio rispetto a quella che è la composizione generale del benchmark, degli indici principali di riferimento, e soprattutto del settore auto and parts, che è stato uno dei settori peggiori da inizio anno, con un calo double digit a livello proprio europeo, e da un altro lato abbiamo sottopesato settori che sono andati bene, tipo oil and gas e tecnologia. Ci sono settori, oil and gas e tecnologia, dove noi tendiamo insieme al settore bancario a non investire, a investire molto poco, per motivi diciamo strutturali di nostre convinzioni e di nostra strategia, mentre tendenzialmente siamo sempre abbastanza più esposti ai settori ciclici. Unitamente a questo c'è anche un discorso da fare legato a un paio di investimenti azionari andati male. Uno è OVS, società italiana nota per quanto retail di abbigliamento, l'azione quest'anno ha perso il 50%, avevamo una posizione nel fondo inferiore all'1%, però il titolo si è dimezzato, quindi è costato circa un 0,4% di performance, è spiegabile solo con la performance di OVS. Da questo investimento siamo usciti, abbiamo venduto nel corso del secondo trimestre dell'anno, quindi non rappresenta più un tra virgolette rischio per il portafoglio. Un altro investimento dove abbiamo magari sbagliato noi come gestori è stato Mondadori. Mondadori abbiamo iniziato nel mese di gennaio, se uno confronta i fasci del fondo, siccome Mondadori era una delle top 5 holdings, abbiamo ridotto nel corso del mese di gennaio la posizione in Mondadori, questo perché aveva raggiunto il titolo il nostro target price. Non abbiamo completato la vendita è stata fatta solo in piccola parte, dopo per una serie di motivi il titolo è sceso e al momento pesa per circa 60 basis points, quindi uno 0,6% negativo di performance a inizio anno. Quello che ci possiamo onestamente, il mea culpa sta nel fatto che siamo stati probabilmente troppo poco aggressivi nel vendere il titolo una volta raggiunto il nostro target price. Quindi abbiamo aspettato, i motivi per cui aspettavamo sollegati alla psicologia umana, vendavamo magari 30.000 azioni un giorno, il giorno dopo il titolo era un 1% sopra. Il titolo era un trend positivo con un momentum forte, quindi abbiamo ritenuto lì per lì, sbagliando, che fosse stato meglio diluire l'uscita, l'exit nel tempo, invece che farlo in maniera più violenta, tra virgolette, una volta che il titolo aveva raggiunto il nostro target price. Quindi questa è un'altra cosa che ci possiamo, diciamo, una determinazione.
Pronto, signore Tiranieri? Abbiamo perso la linea di nuovo, un attimo solo, per piacere, grazie.
Pronto?
Potete continuare, signori Tiranieri, grazie.
Sì, grazie. Dottor Rossi, mi può dire per cortesia fino a che punto mi avete sentito?
Fino a quando si parlava di Mondadori, che era top 5, l'avete ridotto a gennaio, ma comunque ha dato una sottoperformance di meno 0,60%?
Sì, esatto, 0,6%, sì, ok, perfetto. E, niente, quindi andando a vedere i motivi specifici per cui poi, i singoli nomi per cui la performance del fondo è stata negativa, quest'anno, se andiamo a vedere il portafoglio azionario, che rappresenta appunto il 55% del NAV, circa 25% del NAV sono titoli italiani e circa 30% sono titoli europei. Quindi, guardando tutto il portafoglio equity, più o meno un 60% sono titoli europei e un 40% sono titoli italiani. Detto questo, se uno va a guardare alla performance allocation, i titoli italiani hanno contribuito per circa 60% della perdita, mentre i titoli europei per 40% della perdita. Quindi di fatto sui titoli italiani siamo stati, diciamo, abbiamo commesso degli errori, comunque non siamo stati molto bravi fondamentalmente. Andando a vedere i singoli titoli, i singoli detrattori, il titolo che ha avuto la performance peggiore in termini, diciamo, di impatto sul NAV, con circa uno 0,9% del NAV, è stato Heidelberg Cement, società cementiera tedesca, che ha sofferto un po' il ribasso generale di rating sofferto dal settore dei materiali di costruzione del cemento nel corso dell'anno, settore ciclico fondamentalmente, a cui va aggiunta onestamente una leggera revisione al ribasso della guidance nel corso dell'anno, con uno 0,6% del NAV, quindi secondo e terzo detrattore sono stati Mondadori, di cui abbiamo parlato già, e Cementir, settore cemento sempre, ma è un mix tra cemento grigio e cemento bianco. Il cemento bianco è una nicchia di mercato con dinamiche diverse rispetto al cemento grigio, è uno dei primi titoli in portafoglio, non che il titolo abbia fatto una performance in corso d'anno disastrosa, però l'elevato peso in portafoglio ha portato a questo impatto di 60 basis point negativo sul NAV. Altri titoli che hanno pesato sono Daimler, mezzo punto percentuale, OVS 40 basis point, abbiamo parlato prima, e Continental, in cui avevamo investito circa un punto e mezzo del portafoglio, con una contribuzione più o meno negativa di circa 40 basis point. Come sapete, probabilmente nelle scorse settimane Continental già non era andata bene prima in borsa, poi ha annunciato una revisione al ribasso del guidance 2018, quindi il titolo è calato ulteriormente. Questi, diciamo, i titoli che hanno pesato di più sulla performance del fondo. A livello di contributori positivi, perché c'è anche qualche titolo che ha postato performance positive, il migliore è stato LVMH, quello è LVMH, quindi il gruppo Louis Vuitton, per intenderci, che ha avuto la performance migliore, la contribuzione migliore positiva al portafoglio. Ebrofoods, quindi titolo spagnolo attivo nella pasta e nel riso, proprietario tra l'altro in Italia di Garofalo, quindi brand della pasta molto noto. Acerinox ha contribuito positivamente, società spagnola attiva nella produzione di acciaio inossidabile, con una posizione molto forte negli Stati Uniti, che rappresentano oltre i 2/3 dell'EBITDA, del margine operativo lordo consolidato. E poi in maniera minore sono state positive, hanno, diciamo, portato, creato valore le Danieli, quindi società di produzione di impiantistiche e macchinari per la produzione di acciaio e anche alluminio e acciai speciali. IMI PLC, società inglese ingegneristica attiva nella produzione, diciamo, di soprattutto di valvole, comunque nell'ambito del fluid control per applicazioni sia in campo energetico, automotive, industriale, automation. Ecco, questo per dare una panoramica generale sulle cause, sui contributori e sui detrattori soprattutto della performance negativa avuto quest'anno. Come dicevo, l'esposizione Italia all'interno del fondo in totale è circa un 31% del NAV, 25% a livello di equity e 6% a livello di fixed income, quindi obbligazioni, che sono in larga parte dei BTP con scadenze 2019-2020 e un'obbligazione Fiat. Questa è l'esposizione fixed income, abbastanza, diciamo, conservativa dal punto di vista dell'esposizione al rischio Italia. Infatti la parte obbligazionale del fondo non ha risentito, diciamo, di quello che è successo da metà maggio in poi sul mercato obbligazionario italiano e l'aumento degli spread. Andate a commentare un po' la performance, diciamo, deludente, i motivi concreti ve li ho spiegati. Quello che si può dire a livello ancora può essere il fatto che questa performance negativa può essere in parte vista come magari un reversal della performance 2017, che era stata molto buona. Ricordo che nel 2017 il fondo aveva sovraperformato di oltre un 5% il benchmark al netto delle spese, quindi se uno guarda già su un biennio, di fatto la performance è in linea con l'indice di riferimento, la performance del fondo. Se uno guarda la nostra storia, adesso ho in mente i dati dal 2010, il fondo ha fatto male essenzialmente in due anni, nel 2011 e nel 2018. Gli anni 2010, 2014 e 2016 si sono chiusi più o meno in linea col benchmark, questo era un punto sopra, un punto sotto, mentre gli anni positivi sono stati 2012, 2013, 2015, 2017, dove le performance sono state di diversi punti percentuali superiori rispetto all'indice di riferimento. Quindi negli ultimi 9 anni di fatto abbiamo avuto 4 anni molto buoni, 3 anni in linea col mercato e 2 anni negativi, di cui uno quest'anno. Se uno guarda al passato, nel 2011 facemmo molto male lì, magari c'è qualcuno che si ricorda, nel 2011 ci fu anche un tema di cambio di mandato da un universo investimento italiano a un universo investimento europeo. Nel frattempo capitò la crisi dei debiti sovrani in Europa con un attacco all'Italia, il botto al 7%, quindi la performance molto negativa del 2011 è in parte spiegabile dall'elevata esposizione che aveva allora il fondo all'Italia, sia per quanto riguarda la parte equity, ma soprattutto per quanto riguarda la parte obbligazionaria, dove di fatto il grosso della parte obbligazionaria era fatto da BTP oppure da titoli Fiat, calcementi, titoli bancari italiani, titoli obbligazionari bancari italiani che soffrirono grossi crolli di corsi fondamentalmente. La cosa che ci fa guardare al futuro con un certo ottimismo è che se uno guarda le performance dopo un 2011 negativo, abbiamo avuto il 2012-2013 che sono stati tra gli anni migliori del fondo in questi 10 anni fondamentalmente, quindi una sorta, diciamo, di uscita dalla crisi in maniera tornando alla fine a un punto più alto rispetto al precedente picco prima della crisi fondamentalmente. Noi ci attendiamo, nel senso, la strategia rimane immutata, il trend, il team di persone che gestisce il fondo è lo stesso, il modo di analizzare le società è lo stesso, anzi viene affinata, la conoscenza delle società migliora giorno dopo giorno, trimestre dopo trimestre, anno dopo anno, quindi le performance dell'anno sono negative e siamo dispiaciuti. Non riteniamo che sia successo qualcosa di strutturale tale per cui il fondo in futuro non debba continuare a, diciamo, non possa continuare a fare, ritornare a fare risultati positivi come ha fatto in passato. Ricordo anche che c'era stato un altro drawdown importante a giugno 2016, in quei tempi, quello era fu il momento della Brexit, dove ci fu un po', tra virgolette, di di volatilità e confusione sui mercati azionari, anche lì dopo quella fase di volatilità e di performance negative del fondo, il fondo poi tornò a recuperare nel 2017, anche il 2017 è stato degli anni più positivi per il fondo nei 10 anni di storia fondamentalmente. Quindi il discorso dei drawdown possono capitare, possiamo avere fasi in cui sottoperformiamo di diversi punti percentuali il benchmark, questo è legato senz'altro alla struttura del portafoglio, perché come senz'altro sapete noi
Pronto, sia Lady Ranieri, sempre collegati con noi? Pronto? Abbiamo perso la linea di nuovo, un attimo solo. Potete continuare, sia Lady Ranieri, grazie.
Ok, grazie. Dottor Orsi, mi riaiuta a capire dove vi ho lasciato?
Ma io direi che abbiamo toccato un po' tutti i temi, magari lascerei spazio per le domande a questo punto.
Perfetto.
Se l'operatore può aprire le linee.
Sì, grazie. Signore e signori, per fare una domanda premerete il tasto asterisco ed 1 sul telefono e attendere di essere annunciato. Per cancellare la richiesta premere cancelletto. Ancora una volta, per fare una domanda premere asterisco ed 1. Grazie. Non ci sono domande in questo momento.
Bene, se non ci sono domande, direi di ringraziare Claudio.
Scusatemi, abbiamo una domanda che viene a arrivare adesso, per la linea di Tiberio De Vecchi. Prego, la sua linea è aperta.
Sì, buongiorno. Prima che si interrompesse in una delle volte la linea, il gestore stava parlando della volatilità come amica, come potenziale amica. Volevo sapere se poteva riprendere questo argomento.
Sì, buongiorno. Sì, esatto, la volatilità noi la consideriamo stranamente, magari, almeno per la dottrina classica, come un'amica. È amica perché ci dà la possibilità, la volatilità porta a variazioni di prezzi di borsa rispetto a quello che può essere il, diciamo, parliamo del valore intrinseco di un'azienda fondamentalmente. Quindi laddove ci sono episodi di volatilità in fase ribassista, quindi grossi cali di borsa, eccetera, la volatilità ci dà la possibilità di comprare un'azione a valori inferiori rispetto a prezzi di borsa inferiori rispetto al valore intrinseco, mentre in caso di episodi di volatilità positiva, quindi all'insù, rialzista, fasi di euforia, ci dà la possibilità di uscire dall'investimento a prezzi superiori rispetto al valore intrinseco. E tipicamente sono momenti in cui le cose vanno molto bene anche per la società e si tende a estrapolare in maniera lineare i tassi di crescita del recente passato o attesi per l'imminente futuro della società all'infinito fondamentalmente. Quindi non si vanno a scontare i prezzi, a quel punto non scontano più quelli che sono, diciamo, i rischi che comunque ogni azienda ha, sia da un punto di vista di ciclo economico, sia rischi magari più legati al settore di riferimento oppure rischi operativi che ha. Quindi noi tendiamo a sfruttare la volatilità non nel brevissimo, cioè nel brevissimo sul singolo titolo può essere, se un titolo per caso ipotizziamo una small cap dove sta uscendo un grosso investitore oppure è emersa una news abbastanza negativa, il prezzo scende molto ben sotto il valore intrinseco, eccetera, può essere per noi un'occasione di acquisto. Nel guardando un orizzonte temporale un po' più lungo, la volatilità ci permette, cerchiamo di sfruttarla per spostare l'asset allocation. Quindi quando il mood è negativo e i prezzi di borsa sono molto bassi, nessuno vuole comprare le azioni, 2011-2012, noi tendiamo a quel punto a spostare l'asset allocation magari sull'equity o se i credit spread sono elevati, ad esempio sulle obbligazioni corporate, no? Per fare un esempio. Laddove invece i prezzi di borsa sono elevati, o in questo caso i prezzi delle obbligazioni sono elevati, i rendimenti attesi minimi, tendiamo a uscire da quell'asset class, ed è il caso attuale delle obbligazioni, dove secondo noi diciamo non ci sono grosse opportunità di rendimenti, mentre ci sono opportunità di calo. Ecco. La volatilità in generale nel nostro fondo, poi voglio fare una notazione, è un po' embedded, insita nella composizione del portafoglio. Noi il portafoglio nostro è molto concentrato, parlando della parte azionaria abbiamo al momento 33 titoli in portafoglio, di cui 30 sono core e 3 sono non core, con pesi inferiori al 0,5% da cui stiamo uscendo. Quindi è un portafoglio molto concentrato fondamentalmente. Questo fa sì che inevitabilmente ci possano essere delle variazioni del NAV del fondo, in positivo e in negativo, anche abbastanza significativa rispetto al benchmark di riferimento o all'indice generale MSCI IMU o Eurostox, proprio per questa concentrazione del portafoglio, unitamente al fatto che in genere il nostro portafoglio è un mix azionario tra large cap e anche small cap. Le small cap vengono diciamo, le utilizziamo abbastanza anche come diciamo con soddisfazione nel corso degli anni, anche storicamente tra alcuni dei titoli che hanno contribuito maggiormente alle performance positive questi anni del fondo sono stati le small cap.
Claudio,
sì?
Hai una domanda? Ho una domanda io.
Sì?
Sono curioso di sapere l'utilizzo che fate del cash. Vedo che nelle linee guida c'è la possibilità di andare zero fino al 45% massimo. In che modo lo utilizzate?
Sì, no, niente, il cash si tratta di praticamente di depositi fatti con intermediari, con banche, e a noi tendenzialmente non piace investire il cash. Cash per noi non è un investimento, è un parcheggio momentaneo per avere delle, tra virgolette, munizioni da spendere nel caso in cui ci siano episodi di volatilità sul mercato. Se guardo all'ultimo periodo, in genere siamo sempre stati tra il 10 e il 20%, perché ci sembra fosse un ammontare, questo 10-20% ragionevole nella situazione, nel contesto di mercato attuale fondamentalmente. Il cash non ha praticamente rendimenti, quindi nel senso al momento vuol dire mettere lì i soldi per avere zero fondamentalmente. E il nostro obiettivo invece è per guadagnare i clienti, ricordiamoci comunque in maniera totalmente trasparente che il fondo ha anche delle spese, le management fee eccetera, quindi bisogna anche coprirle, quindi lasciare i soldi a zero non è neanche troppo nell'interesse poi di tutti, dei sottoscrittori, neanche del gestore fondamentalmente. Quindi il cash viene considerato come un asset class ma abbastanza residuale. Se abbiamo idee migliori sull'equity o sui bond, il cash viene ridotto a valori inferiori al 10%, anche tra lo 0 e il 5%. I motivi per cui è rimasto sempre in maniera abbastanza, diciamo, tra virgolette elevata, tra il 10 e il 10%, è legato al fatto che sull'obbligazionario non vediamo così tante opportunità e sull'azionario fondamentalmente l'anno scorso le borse sono andate bene, eccetera, le valutazioni devono essere non più così cheap come qualche anno fa fondamentalmente. Ecco.
Abbiamo un'altra domanda al telefono della linea Dettore Giugni, prego.
Sì, buonasera, grazie della trasparenza e della lucidità dei dati. Una domanda riferendomi all'ultimo intervento del gestore. La posizione del fondo che oggi è a circa 55% di equity, se non ho capito male, come si sposa con le view medie non proprio così ottimistiche, soprattutto di fine ciclo e di impatto poi, fine ciclo US, sul mondo europeo dove il fondo è pesantemente investito.
Sì, e pesantemente investito, scusi, su che cosa?
In Europa, prevalentemente.
Ah, okay. Sì. Sì, il fondo ha focus europeo, quindi diciamo l'Europa è l'universo di investimento, quindi tutti i titoli azionari sono titoli azionari europei. Il discorso dell'azionario, del peso del 55%, è legato a un duplice ordine di motivi. Da un lato è il non appeal dell'altra asset class che potrebbe dare rendimenti, che è l'obbligazionario fondamentalmente. Quindi questo è uno dei motivi. Il secondo motivo è che comunque noi il ciclo non è senz'altro una fase iniziale.
Pronto?
Pronto?
Io ho perso.
Una linea che fa acqua. Sembrava volesse dire che non sono così negativi, mi sembrava di
capire. Anche a me, era quello sul bello.
Vediamo se riesce a riprendere la linea, magari si conclude.
Grazie. Però questo è un attimo solo, che adesso ricollego la linea del signore Tiranieri.
Ma io trovo estremamente interessanti, come alla fine devi tu avere quattro informazioni, no? Se le hai di prima mano ha un peso, no? Però ti fai le tue considerazioni. Certo.
Potete continuare, grazie.
Sì, grazie. Marco, mi puoi dire per cortesia dove ero rimasto?
Stavi per dire che non eri così negativo sull'equity,
sì.
Mi sembrava.
Sì, avevo già parlato, sì, ok, praticamente non siamo così negativi dal lato dell'economia fondamentalmente, perché è vero che il ciclo non è senz'altro agli inizi, ma che il primo trimestre 2019 si vada in recessione o ci sia una stagnazione, insomma, non traspare dai colloqui che abbiamo avuto recentemente con amministratori delegati, direttori finanziari di società italiane e europee, con anche business negli Stati Uniti d'America fondamentalmente. Cioè il mood è abbastanza positivo, c'è una buona visibilità per quanto riguarda il quarto trimestre, anche l'inizio del 2019 è previsto buono. In America, ad esempio, deve ancora entrare in tasca, le imprese devono ancora vedere, diciamo, a fine anno il risparmio fiscale che hanno dalla nuova normativa fiscale implementata da Trump. Io ho fatto le domande a un paio di amministratori delegati nella prima parte dell'anno, dicendo verso marzo, di società europee ma con business negli Stati Uniti, chiedendogli se vedevano un maggiore impeto economico legato ai risparmi fiscali di Trump, e entrambi, due miti diversi, mi hanno detto no, è presto, questo si vedrà all'inizio 2019 quando faremo il bilancio e vedremo che l'utile netto sarà superiore rispetto all'altro prima, a parità di utile pre-tasse fondamentalmente, perché a quel punto avremo più cash flow e quindi potremo decidere cosa fare, se dare maggiori dividendi, se fare buyback oppure se fare nuovi investimenti fondamentalmente, no? O fare M&A. Quindi questo potrebbe essere una fonte di enhancement che potrebbe ancora, diciamo, allungare un po' il ciclo economico fondamentalmente. In Europa, a seconda dei settori, siamo indietro anche alcuni anni rispetto agli Stati Uniti, parlando proprio con gli amministratori delegati della società. Quindi l'Europa cresce probabilmente, però potrebbe proseguire ancora questo tasso di crescita economica con magari un po' di inflazione. Ricordiamoci che se parte per caso l'inflazione, che nessuno magari vede partire sopra certi livelli, eccetera, però se io detengo delle obbligazioni perdo potere d'acquisto, con le azioni invece in teoria almeno a lungo termine mi dovrei difendere perché vengono inflazionati anche gli utili delle società, perché l'inflazione è per un aumento dei prezzi e vuol dire che le società aumentano i prezzi di vendita e quindi dovrebbero inflazionare anche gli utili fondamentalmente, quindi posso mantenere con l'equity il potere d'acquisto nel tempo, mentre con le obbligazioni si riparte l'inflazione non è detto. E parimenti alla luce anche dei cali che sono registrati sui titoli da inizio anno.
Claudio si sente molto male. Claudio si sente molto male, la linea musica di Subbar.
Non so che problemi ci sono. E mi sentite meglio adesso?
Sì, non so, vedi la ventolare quella.
Sì. Niente, dicevo, alla luce dei cali registrati in borsa da alcuni titoli, anche di titoli che abbiamo in portafoglio, di titoli nuovi che abbiamo inserito recentemente, onestamente anche le valutazioni, se uno guarda la storia, appaiono abbastanza in una fase, cioè su un livello medio o medio-basso fondamentalmente. Cioè, è vero che magari se uno guarda l'indice della borsa americana le valutazioni sono elevate, però se uno va a guardare i singoli titoli, trova titoli in Europa che magari sono su livelli di valutazione medi o inferiore alla media degli ultimi 10 anni, cioè ci sono titoli, anche il Persimmento, faccio un esempio, no? C'è un titolo in portafoglio, quota 10,5 il price earning dell'anno corrente, e se uno va a considerare che Heidelberg Cement ha comprato le attività, ha fatto l'OPA sui calcementi qualche anno fa, e uno va a vedere l'enterprise value di i calcementi più Heidelberg Cement nel 2011-2012, quindi anno buio per l'Europa, e lo confronta con quella attuale, vede che la valutazione del gruppo rispetto a quei tempi è solo di un 30% superiore, ma parliamo di un 2011-2012 quando sappiamo bene che respirava, l'Europa era in recessione, i tassi di interesse erano su livelli molto più elevati rispetto a quelli attuali, quindi da questo punto di vista le valutazioni sembrano già scontare un rallentamento abbastanza importante dell'economia fondamentalmente del settore di riferimento.
Okay.
Quindi noi siamo confident a tenere il titolo in portafoglio, chiudendo questo esempio specifico, ma può essere replicato su altri titoli.
Ci sono altre domande?
Non ci sono più domande in questo momento. No, non ci sono più domande, grazie.
Ok, allora non mi resta che ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e quelli che sentiranno la registrazione. Ovviamente se ci sono domande e richieste avete i miei riferimenti e sono a disposizione per darvi tutte le informazioni sul fondo. Grazie a tutti.
Grazie.
Signore e signori, la conferenza si conclude qui. Vi ringraziamo della vostra partecipazione. Potete ora ascoltarvi. Grazie, arrivederci.